Sono stato molto colpito, vi dico la verità, dalla testimonianza di Antonio, perché ha anticipato veramente, ha sintetizzato più che altro quello che è il messaggio di questa mattina. Parlava di ripristinare la normalità, come parlava il nostro Presidente della Repubblica. Io non ho ascoltato il messaggio, però sono emozionato perché quando ho la conferma. Vi dico la verità che lo spirito guida il messaggio. E questo molti di chi ha, dei predicatori, chi ha questo ministero può confermare che spesso o quasi sempre questo accade, perché vediamo proprio l'opera del Signore nella Chiesa. Appunto l'introduzione è la consapevolezza del credente in quest'anno che verrà. Ed è nata da un colloquio fatto con un mio collega al lavoro, un collega in cui spesso condivido aspetti della fede, che mi chiedeva: Mario, ma tu cosa ne pensi di quello che sta accadendo? Come stai vivendo tutto ciò? Dove andremo? E ormai si sente in giro spesso questa frase, no? Quando finirà? Quando torneremo alla normalità? Normalità. Cosa vuol dire tornare alla normalità? Forse solo la nostra generazione, nutrita dal mito irreale di un progresso che risolve ogni cosa, ogni problema, si è illusa di poter trascorrere una vita intera come un percorso netto, senza malattia, senza dolori, senza sofferenza. Vabbè, restava la morte, ma quella basta non pensarci ed eliminarla proprio dai nostri discorsi. Ora ormai il 2020 è passato, è alle spalle. È stato un anno difficile per molti di noi. È in quelli che molti hanno definito un anno del tutto appunto anomalo, se non dire proprio anormale. E buona parte dell'umanità, con chiunque parlo, dei miei amici, dei miei colleghi, spera in un 2021 normale. Forse l'anno che verrà sarà, forse dico, diventerà libero da questa maledetta malattia, il Covid. Ma ciascun anno porterà le sue pene. Allora vorrei che quest'anno, per noi tutti figli di Dio, possiamo essere consapevoli di quel paradosso che ha sintetizzato anche Michael con la sua preghiera, il paradosso che è la vita cristiana, il paradosso che si può star bene anche quando si sta male. Per questo ho intitolato questo messaggio La consapevolezza del credente. E vorrei farlo con voi facendo alcune riflessioni su un libro di Giudici al capitolo 6, che parla della storia di Gedeone. Se magari volete aprire le vostre Bibbie al capitolo 6 di Giudici, Giudici 6, 11. Molti di noi conoscono questa storia di quest'uomo, che vi dico, a me ha affascinato molto. Ho letto questo libro ormai direi 7-8 anni fa e mi ha sempre colpito, proprio questo giovane. Allora, leggo da Giudici 6, 11. Ed è scritto: Poi venne l'angelo del Signore e si sedette sotto il terebinto d'Ofra, che apparteneva a Joas, abizzerita, e Gedeone, figlio di Joas, trebbiava il grano nello strettoio per nasconderlo ai madianiti. L'angelo del Signore gli apparve e gli disse: Il Signore è con te, o uomo forte e valoroso. Gedeone rispose: Ahimè, mio Signore, se il Signore è con noi, perché ci è accaduto tutto questo? Dove sono tutte quelle sue meraviglie che i nostri padri ci hanno narrato dicendo, il Signore non ci ha fa forse fatti uscire dall'Egitto, ma ora il Signore ci ha abbandonati e ci ha dati nelle mani di Madia. Allora il Signore si rivolse a lui e gli disse, va, va con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madia. Non sono io che ti mando. Gedeone. Quest'uomo si sentiva abbandonato. Questo giovane ragazzo, impaurito, spaventato da ciò che stava attraversando nella sua esperienza di vita. Perché quando il nemico arrivava, i Madianiti portavano via tutto. portavano via la speranza, portavano la miseria, portando con sé anche la speranza di molti. Ma Gedeone, in quelle parole che rivolse all'angelo dell'Eterno, che è il Signore stesso, perché è una teofania, mise in evidenza due fattori, forse anche in modo inconsapevole. Mise alla luce due punti. Che il punto uno dice: se il Signore è con noi, perché è accaduto tutto questo? Mi ricorda la frase della sorella di Lazzaro, non so se vi ricordate, che riferì le stesse parole a Gesù stesso, quando il suo fratello ormai che era morto disse: se tu fossi stato qua, oh Signore, tutto ciò non sarebbe accaduto. È in questa affermazione che questo giovane uomo riconosce che se solo Dio fosse stato con loro, sicuramente tutto ciò non sarebbe accaduto. Il Signore gli risponde: va con questa tua forza. E c'è una profonda verità in questo brano, che direi dobbiamo fare nostra. Essere consapevoli appunto di una potente verità, il fatto che Gedeone era scoraggiato, Gedeone per certi versi si sentiva sopraffatto da ciò che stava accadendo attorno a lui, dai problemi, dalle circostanze, però aveva una forza, ricordava al suo cuore i propositi di Dio, chi era Dio. E i propositi di Dio, ciò che aveva fatto, quel Dio onnipotente che aprì un muro d'acqua del Mar Rosso. Certo, non voglio dire che bisogna eludere i problemi ci sono reali, ognuno nella nostra vita ha i suoi problemi, i nostri nemici, i nostri madianiti. Ma concentrarsi in questo nuovo anno è considerare il Dio in cui abbiamo riposto la fede e i propositi di Dio che ha per noi, i propositi eterni, non solo quelli terreni, soprattutto eterni. Ma per intenderci, di cosa dobbiamo essere consapevoli? Consapevoli della nostra debolezza. Gedeone rispose al capitolo 6, 15, egli rispose al Signore mio: con che salverò Israele? Ecco, la mia famiglia è la più povera di Manasse, io sono il più piccolo della casa di mio padre. È evidente che questo giovane non nutriva in se stesso neanche un briciolo di come dicono oggi gli addetti ai lavori di sano egocentrismo. Lui percepiva se stesso come ultimo, il più povero, il più piccolo, eppure il Signore riconosce una forza in lui, riconosce una forza in lui, una potente azione, perché quello è proprio il significato del testo di forza, un'azione potente che il Signore può operare lui. Gedeone, attenzione, era forte proprio perché era debole. Ed essere consapevoli della propria debolezza, delle proprie incapacità, della propria incapacità di fare bene, proprio affinché la forza di Dio possa essere operante. Non so se vi ricordate, ma è un tema sfiorato, toccato anche da Pasquale domenica scorsa. Gloria e forza. Questa realtà nel cammino di ogni figlio di Dio spunta in ogni scrittura, che il Signore opera con la sua forza nella nostra debolezza. Gesù stesso ci ha lasciato dette e ci dice ancora oggi che appunto che chiunque si innalzerà sarà abbassato e chiunque si abbasserà sarà innalzato. Matteo 23, 12. Paolo, ricordo la propria forza. Paolo, appunto, ricordo che proprio che la forza di Dio è operante della sua debolezza. Arrivò ad affermare qualcosa di strano nel nostro mondo attuale, che quando sono debole è allora che sono forte. Quindi questo nuovo anno l'auspicio è l'essere consapevoli della nostra debolezza. Ma di quali debolezze dobbiamo essere coscienti? Ebbene, sempre alla luce del brano di Giudici, la vita di Gedeone, vorrei fare un'analisi di ciò che quest'uomo ritenesse una forza per lui. Facciamo il percorso inverso, cercando di capire ciò che era forte quali erano i criteri per stabilire la sua forza in lui. Gedeone afferma di essere il più piccolo. La sua famiglia era la più povera, si fa presumere, scusatemi, in una società di quel tempo dove tutto, attenzione, il valore della propria identità era basato sulla posizione nella propria tribù, nella propria famiglia. Possiamo dedurre che egli era nella debolezza perché appunto riteneva elementi di forza tutti quei tratti citati prima, no? Che davano valore ad ogni uomo in quel tempo. Non era una società individualista come la nostra, ma al contrario proprio. La sua debolezza stava nel fatto che era il più piccolo. E vi ricordo che la maggior parte dell'eredità andava al primogenito in quei tempi. Essere il più piccolo voleva dire essere l'ultima ruota del carro. La sua famiglia era povera. Gedeone riconosceva che nella società in cui viveva, che altri se la passavano meglio, sicuramente meglio della sua famiglia. Era sicuramente debole, ma allo stesso tempo, per essere tale, vi erano elementi di forza che lui riteneva e vi erano criteri dove lui si confrontava. Il Signore vede questa debolezza, utile per l'inizio di un'opera potente nella sua vita. E cosa fa il Signore? Cosa gli dice a quel giovane che percepiva appunto se stesso come ultimo degli ultimi? Prima di iniziare l'opera, ok, di liberazione attraverso di lui, il Signore gli diede un ordine di distruggere l'idolo, di abbattere l'idolo. Leggo dal Giudici 6:25. Quella stessa notte il Signore gli disse: prendi il toro di tuo padre, il secondo toro di 7 anni, demolisci l'altare di Baal che è di tuo padre, abbatti l'idolo che gli sta vicino. Giudici 6:25, abbatti l'idolo. L'idolo in quella circostanza era un altare dove venivano poste offerte, preghiere, ringraziamenti. E dove da esso tutta attenzione una famiglia, come se leggete dopo il brano che segue, magari per brevità, dopo, dove da esso tutta una famiglia credeva di ricevere sicurezza e protezione. Che scelta fu per quel giovane in una società che era nettamente l'inverso della nostra, appunto, che è individualista? Quello era l'idolo certo di suo padre, ma allo stesso tempo, attenzione, Gedeone doveva abbattere il più arcigno degli idoli, il proprio io, il proprio ego. Perché la scelta a cui Dio lo chiamò fu quella di dare un taglio, recidere completamente ogni speranza di occupare un posto in quella società in cui egli desiderava contare qualcosa. Credeva che quel Dio che gli avevano raccontato, che aprì le acque del Mar Rosso, sperava nella sua liberazione, ma allo stesso tempo bisognava dare un taglio. Fratelli e sorelle, ognuno di noi ha le sue debolezze. Ne siamo certi di essere deboli. Ma ciò che viene più difficoltoso è scoprire i nostri presunti punti di forza. Consapevoli della nostra debolezza, ma anche essere consapevoli della nostra forza. Qual è la tua forza? Spesso riusciamo ad avere consapevolezza se Dio è la nostra forza quando i nostri idoli sono in pericolo. Idoli dove traiamo tutto il significato della nostra identità. E questo è ancora un'offesa al nostro Dio che ci ha donati una nuova identità in Cristo. E vorrei leggere questa storia che ho letto su un calendario. È la storia di un uomo, Bob Vreeland, che perse le sue gambe in guerra in Vietnam. Quest'uomo era un atleta, come lo sono io, e fu devastante, voleva arrivare a grandi traguardi. Fu molto duro accettare per lui questa conseguenza, ma non si scoraggiò e afferrò le promesse di Dio, arrivando a partecipare a diverse maratone. Bob aveva scoperto che Dio può renderci forti nella debolezza. Perché quando il nostro fisico è provato, quando le nostre emozioni sono in subbuglio e le nostre sicurezze umane vengono meno, in quel momento che ci aggrappiamo con tutte le nostre forze a Dio. Le debolezze ci ricordano la forza di Dio. Per Più avanti troviamo la scena dove ancora Gedeone obietta il suo intervento divino e chiede a Dio più prove tangibili appunto del suo intervento, della sua opera. Sempre al capitolo 6 del verso 36, molti di voi conoscono, no? La storia del velo, della rugiada. Mi invito a leggerla dopo. Dio viene incontro alle nostre incertezze, Dio viene incontro ai nostri dubbi e ci viene incontro e ci fa vedere se siamo onesti. Gedeone al verso 36 non è che dubitava dell'intervento di Dio, ma dubitava del suo intervento personale. Il vero dubbio era se era lui o il Signore ad agire. Ancora più avanti c'è la vicenda sempre di quest'uomo, Giudici 7:2, il Signore disse a Gedeone, la gente che è con te è troppo numerosa perché io Dio Madian nelle sue mani. Israele potrebbe vantarsi di fronte a me. È stata la mia mano a salvarmi. Vedete, l'ego è sempre esistito, l'io. Io sono stati a salvarmi, non Dio. Allora chiese di dimezzare appunto il suo esercito fino a 300 soldati. I Madianiti erano un'immensità, è scritto come una moltitudine di cavalletti. Tutto ciò fu fatto affinché Gedeone potesse vincere il nemico senza alimentare quello che abbiamo noi tutti, fratelli e sorelle, il nemico nascosto, che non è il Covid, ma il nostro ego, la nostra carne, il nostro io. Gedeone vinse tante battaglie, ma alla fine della sua vita con Dio leggiamo questo. Mi avvio alla conclusione. Gedeone, Giudici 8:24. Poi Gedeone disse loro una cosa voglio chiedervi. Che ciascuno di voi mi dia degli anelli del suo bottino. I nemici avevano degli anelli d'oro perché erano ismaeliti. Quelli risposero: Li daremo volentieri. E stesero un mantello sul quale ciascuno gettò gli anelli del suo bottino. Il peso degli anelli d'oro che egli aveva chiesto fu di 1.700 shekeli d'oro, oltre alle mezze lune, ai pendenti, alle veste di porpora che i re di Madian avevano addosso, oltre ai collari che i cammelli avevano al collo. Gedeone ne fece un efod che pose in Ofra, sua città, e tutto Israele si prostituì a seguito di quello. Ed esso diventò un'insidia per Gedeone e per la sua casa. Gedeone voleva essere ricordato. Gedeone voleva essere commemorato dopo tante battaglie e tante vittorie. Ci sono appunto tante battaglie nella nostra vita, tante vittorie, tante sconfitte. Ma una cosa è chiara da questo testo. Che la guerra non finirà mai, fin quando siamo in questo corpo di peccato, non finirà mai. Il mondo, viviamo in un mondo che ci dice ad alta voce che mostrarsi debole è sbagliato. Ecco, vorrei proprio concludere con una mia riflessione per quest'anno che verrà. Se ciò che ci aspettiamo da quest'anno è appunto un ritorno alla normalità, dove normalità significa non porre nessun limite al nostro io, alla nostra vita dell'anima, appunto, e ai nostri obiettivi, ai nostri desideri, ebbene ci sbagliamo di grosso. A mio avviso, e rimane solo una mia percezione, non c'è una condizione di normalità, non c'è una condizione di neutralità. Io pensavo proprio negli ultimi tempi che la vita con Dio è come andare in bicicletta in salita. O pedaliamo e andiamo avanti, oppure andiamo indietro. Non c'è una condizione di neutralità. O alimentiamo il nostro io, o annientiamo il nostro io. O alimentiamo il nostro spirito, oppure lo possiamo rattristare. Che Dio ci possa dare questa consapevolezza in questo nuovo anno, nelle nostre scelte, ogni giorno e in ogni attimo. Che Dio ci benedica. Amen.